Eccoci, buonasera, siamo live.
Buonasera.
Buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo una live che definirei appunto stellare, come l'abbiamo descritta sulla pagina del pub del lunedì sera. È una live in collaborazione con il Comitato Ventotene e abbiamo ospite qui, un ospite che non ha bisogno di presentazione, direi che è il professor Carlo Cottarelli, molto brevemente, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. E nonché a un certo punto anche presidente del consiglio incaricato, a cui diamo un calorosissimo benvenuto e siamo molto onorati di avere con noi. Buonasera.
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 Buonasera a tutti voi.
Buonasera. Allora, questa sera, diciamo, ovviamente il focus della discussione sarà tutto sull'Europa, sul momento estremamente critico che ci stiamo trovando ad affrontare. E c'è una discussione enorme sui provvedimenti che la BCE sta mettendo in piedi, sulle discussioni che ci sono all'Eurogruppo per quanto riguarda bond, Eurobond e discussioni anche gigantesche in Italia con tanto di, diciamo, di fake news che girano sul fondo salvastati, sul ruolo del fondo salvastati. Ecco, noi pensavamo di partire proprio da qua, nel senso, io le faccio una domanda molto molto banale probabilmente per lei, ma che probabilmente aiuta a far capire gente come me, per esempio, che non è esperta, un po' di più. Cioè, il fondo salvastati, che cos'è e come funziona esattamente? Questi soldi che vanno nel fondo salvastati, poi vanno restituiti, sono dei prestiti, come, diciamo, come funziona, ecco.
Sì, il Fondo Salvastati fa dei prestiti a paesi che sono in difficoltà, presta potenzialmente, ha, diciamo, la capacità di fuoco di diverse centinaia di miliardi di euro. La cosa poi più importante forse è che se c'è un prestito al Fondo Salvastati, la Banca Centrale Europea può intervenire per importi praticamente illimitati a sostegno di un paese. In cambio di questo, un paese deve firmare, deve sottoscrivere una lettera di intenti in cui si impegna a fare certe cose. Da qui appunto l'accusa che il fondo salvastati ti porta la troica in casa e che comporta austerità. Anche oggi sul Corriere della Sera c'era un articolo che diceva che il fondo salvastati comporta riforme e austerità. Questo non è vero. Le condizioni che devono essere, che possono essere scritte nella lettera di intenti variano da paese a paese. Io immaginerei che in questo momento un accesso dell'Italia al Fondo Salvastati verrebbe accompagnato praticamente con delle condizioni estremamente tenui, morbide, forse soltanto un generico impegno in futuro a rientrare con la riduzione del debito, cosa che peraltro noi abbiamo già sottoscritto da tempo e dovremmo avere una riduzione del debito. Però ormai è diventata una cosa simbolica, cioè un paese, si dice, un paese che è stato colpito da una crisi di questo genere, con tanti morti, eccetera, gli si dà aiuto, però in cambio deve scrivere. Deve sottostarsi alla condizionalità. La condizionalità è un principio che ha sempre regolato i prestiti, per esempio il Fondo Monetario Internazionale, però insomma, il punto fondamentale è che qui le condizioni potrebbero essere molto modeste, ma ormai c'è una preclusione, credo, a livello politico per fare questa cosa, sia da parte del governo che da parte dell'opposizione. Poi quelli sono solo prestiti naturalmente che devono essere rimborsati, sono prestiti a tassi di interesse molto bassi che devono essere rimborsati in un periodo, quelli fatti alla Grecia per esempio devono essere rimborsati fra decenni, non è un rimborso certo immediato.
Perfetto, grazie. Credo che il prossimo sia Giacomo che voleva intervenire su questo. Giacomo, sei mutato? Giacomo, sei mutato?
Mi sentite?
Ora sì, eri mutato.
Ok, perfetto. Scusatemi, il bello della diretta. Comunque, no, professore, io volevo fare una domanda invece proprio sul dibattito che c'è in questi giorni sulla condizionalità. Che poi è il dibattito che c'è stato anche all'Eurogruppo e al Consiglio europeo giovedì sera. Sostanzialmente ci sono paesi, ci sono due fronti, il fronte della Germania e dell'Olanda soprattutto, che parlano di questo rischio di azzardo morale e dunque la richiesta di forte condizionalità, il rifiuto dell'emissione di un debito comune mutualizzato, e poi c'è Giuseppe Conte, per esempio, Sanchez con Macron, che dicono che lo shock che deriva dal coronavirus è uno shock simmetrico. Ecco, qual è la sua idea arrivata al proposito? Cioè, effettivamente, si tratta gli strumenti del passato, che Conte ha detto che non sono adatti per affrontare questa crisi, devono essere presi in considerazione così come sono, oppure la condizionalità del MES va cambiata, oppure questi corona bond possono essere una soluzione?
Allora, come ho detto, la condizionalità è una cosa che va applicata al caso concreto, quindi ci possono essere situazioni che richiedono una condizionalità pesante e situazioni che richiedono una condizionalità leggera. Siccome qui il paese, l'Italia e l'area europea è stata colpita da uno shock simultaneo, non causato certo dalle politiche del paese stesso, uno presumibilmente si dovrebbe aspettare una condizionalità molto tenue, molto bassa. Certo, magari ci sarà l'impegno a fare certe riforme che a noi andrebbero bene lo stesso, per esempio snellire la burocrazia, non credo che sia austerità, è una cosa che farebbe bene al paese. Avere una giustizia civile che funziona non è austerità, farebbe bene al paese. Certo, sarebbe insensato chiedere all'Italia di ridurre il deficit pubblico in questo momento. Questi prestiti anzi servono proprio a finanziare una maggiore deficit pubblico, un aumento del debito pubblico. La questione dell'azzardo morale, diciamo, lì in linea di principio i paesi del nord Europa dicono certo lo shock è stato esterno eccetera, però voi non avete mai ridotto il debito pubblico quando le cose andavano bene e adesso venite a chiedere l'aiuto dell'Europa e quindi in futuro continuerete a fare lo stesso, non ridurrete il debito pubblico perché sapete che c'è l'Europa che viene in sostegno quando è necessario. Ora, questo è un discorso astratto, in teoria potrà anche andare bene, ma nella sostanza è davvero di fronte a un evento eccezionale, quindi parlare di azzardo morale mi sembra un po' eccessivo. Ora, quindi la questione dei corona bond è un po' diversa. Lì non si tratta più di prestiti fatti all'Italia da un ente, dal MES, cioè da un ente che va a sostenere i singoli paesi. In realtà quello forse è lo strumento che in questo momento, poi dobbiamo parlare anche del ruolo della Banca Centrale Europea, questo è lo strumento che in realtà mi vede più favorevole. Io ho cominciato fin dall'inizio a parlare di, non di corona bond, ma di euro bond. Cosa sono gli euro bond? Sono debito emesso a livello europeo. Cioè non è più un singolo paese che si indebita, ma è un debito dell'Europa. È quello che avviene negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono colpiti da uno shock molto forte. Non è che i singoli membri degli Stati Uniti d'America si mettono a prestare, ci mettono a indebitarsi, in parte lo faranno, ma hanno dei vincoli di bilancio piuttosto stretti. È il governo centrale, cioè lo Stato federale, che si indebita e con questo fa spese che sono a vantaggio di tutti. Quindi il corona bond va bene, sarebbe perfetto in un momento in cui appunto l'intera area è colpita da uno shock e si vuole avere un'iniziativa a livello centrale, perché si capisce che a livello decentrato alcuni paesi avrebbero difficoltà ad affrontare questo shock, mentre altri, tipo la Germania, possono affrontare uno shock di questo genere facilmente, perché la Germania, avendo i conti in ordine, si può indebitare facilmente a tassi di interesse addirittura negativi. Allora, questo vi ho detto qual è il vantaggio dei corona bond per noi, vi ho anche detto qual è l'elemento di tensione. Altri paesi non hanno bisogno di questa cosa perché hanno i conti super in ordine e prendono a prestito a tassi di interesse negativi. È chiaro che io vedo anche questa cosa, l'introduzione degli euro bond, come qualcosa che è la base per uno sviluppo che sarebbe secondo me molto importante, cioè avere un bilancio dell'Unione Europea che fosse significativo, che non avesse soltanto un deficit dell'1%, scusate, che non avesse soltanto una dimensione pari all'1% del PIL europeo e che non potesse mai andare in deficit, non potendo quindi svolgere una politica controciclica. Finalmente ci si muoverebbe a completare quell'elemento dell'architettura fiscale europea che non esiste, quello di avere un bilancio federale che può andare in deficit e in surplus quando le cose vanno bene. Certo, questi soldi sono queste risorse sarebbero risorse che sono prese a prestito in comune, sembrerebbe che dovrebbero essere anche gestite in comune, per esempio con un sussidio di disoccupazione a livello europeo. Un'ultima cosa, questi eurobond sarebbero molto diversi dagli eurobond di cui si parlava 10 anni fa, secondo me. 10 anni fa, quando c'è stata la crisi dell'euro, si diceva emettiamo gli eurobond e con questi sostituiamo il debito dei singoli stati nazionali accumulato in passato con un debito comune. Quella è la vera mutualizzazione del debito. Allora, secondo me questa cosa non avverrà mai, perché anche nelle aree richiede un tipo di altruismo che è un po' davvero irrealistico, perché anche nelle aree a moneta unica, tipo gli Stati Uniti, l'area del dollaro, ogni Stato è responsabile per il proprio debito accumulato in passato. Il governo federale non è responsabile del debito della California, la California non è responsabile del debito del Texas. Qui si tratta di una cosa. E perché è difficile avere questa mutualizzazione? Perché questo debito accumulato in passato è derivato da politiche interne che potevano essere anche dissennate. E allora mutualizzare questo debito è non realistico. Mutualizzare nuovo debito, soprattutto in presenza di un evento esterno che colpisce tutta l'area, credo che questo invece sia del tutto appropriato e possibile. Resta la resistenza da parte di paesi del Nord Europa, prima di tutto perché questi non hanno bisogno di indebitarsi in comune, perché si possono indebitare facilmente per conto proprio. E forse perché proprio c'è l'opposizione ad andare verso, anche da quel lato, ad andare verso a un maggiore coordinamento delle politiche, una maggiore gestione da parte del centro delle politiche fiscali, delle politiche dei conti pubblici in Europa. Cosa paradossale è che i sovranisti italiani invece vorrebbero gli eurobond, che sarebbero un movimento, un passo verso un maggiore ruolo dell'Europa nella gestione dei conti pubblici dell'Europa stessa, dell'area europea.
Grazie mille, professore. Io volevo chiederle, appunto, sui coronabond una spiegazione, ma lei l'ha già praticamente fornita ed è perfetta. Volevo chiedere invece, se si andasse avanti con coronabond e presupponiamo che ciò verranno creati e poi... Quale sarebbe l'effetto dei corona bonds, cioè dell'introduzione dei corona bonds per quanto riguarda il debito già esistente dei paesi dell'Eurozona, quindi del debito sovrano? Ci sarebbe una convergenza per quanto riguarda il rendimento di questo debito? Chi sarebbero i vincitori, diciamo, fra virgolette, e chi è che potrebbe, quale sarebbe l'effetto poi nel debito già esistente e nelle nuove emissioni?
È probabile che l'annuncio... Cosa comporta il corona bond o gli euro bond? Che gli stati nazionali devono emettere meno debito interno, perché riceverebbero le risorse, anche lì non è chiaro come i soldi verrebbero passati ai singoli paesi, però presumibilmente l'emissione di debito a livello centrale riduce la necessità di debito a livello nazionale, il che dovrebbe abbassare gli spread, i tassi di interesse che paga il governo italiano. Peraltro questi sono scesi già moltissimo in conseguenza dell'azione della Banca Centrale Europea, di cui si sta a sto punto, in questo impeto anti-europeista, ci si sta dimenticando di quello che sta facendo la Banca Centrale Europea. Per noi adesso è che non ha fatto 10 anni fa, se non, diciamo, dopo il whatever it takes di Draghi di fine luglio 2012. Siamo fin dall'inizio, invece, in questa crisi, fortunatamente abbiamo avuto il supporto della Banca Centrale Europea, che ha fatto scendere gli spread. Poi magari parliamo più in dettaglio della Banca Centrale Europea, di quel che sta facendo, ma già questo ha avuto un effetto immediato sui tassi di interesse, sui BTP italiani. L'annuncio di un corona bond credo sarebbe visto molto positivamente dai mercati finanziari, anche perché la cosa è diventata molto controversa, quindi risolvere questa questione diventerebbe davvero un segnale molto importante di solidarietà all'interno dell'Europa. Quindi io spero che ci si arrivi. Però se anche non ci si arriva, non possiamo dimenticarci di quello che sta facendo la Banca Centrale Europea.
Io infatti volevo un attimo soffermarmi su questo lato politico della scelta tra Corona Bond o Euro Bond. Sto pensando a questo anche e soprattutto dopo, ci ricordiamo tutti le polemiche di un paio di mesi fa sul MES, infatti da parte dell'area politica sovranista, e lo trovo molto ironico pensando al fatto che Corona Bond comunque sono una linea di credito che passano attraverso il MES. Quindi per me è molto interessante.
Non passano necessariamente tramite il BES e Corona Bond, lì dipende, c'è un'istituzione europea che potrebbe essere anche la Banca Europea di Investimenti o addirittura la stessa Commissione Europea che emette questi titoli, potrebbe
esatto.
anche essere il BES.
Esatto, e quindi per pensare al lato politico dei Corona Bond e degli Euro Bond, che adesso stanno chiamando comunque i Recovery Bond, anche lì magari se ci può dare una... Esatto, se ci può dare anche lì una spiegazione, però secondo lei che cosa significa per questa idea che abbiamo invece degli Stati Uniti d'Europa usare uno strumento o l'altro?
Non ho capito, qual è la domanda?
Qual è secondo lei invece il significativo dal punto di vista politico usare o i Corona Bond o gli Euro Bond pensando al concetto degli Stati Uniti d'Europa?
Il segnale sarebbe quello di voler far gestire la politica dei conti pubblici a livello centrale anche. Cioè il problema del bilancio dell'Unione Europea è che è estremamente piccolo. Secondo problema, non può andare in deficit. Terzo problema, dipende interamente dalle risorse che vengono passate dagli Stati. Cioè normalmente in un bilancio federale è il governo centrale che dà i soldi agli stati membri. Per l'Europa è esattamente il contrario. Il bilancio dell'Unione Europea, che è molto piccolo, sopravvive perché ci sono i trasferimenti fatti dai vari stati. E non c'è accordo al momento, non c'era accordo anche prima della crisi per renderlo più grande. Questo, gli Eurobond darebbe per la prima volta la possibilità, in maniera presumibilmente ampia, all'Unione Europea di emettere debito e poi quindi di gestire quelle risorse direttamente. Poi bisogna vedere i dettagli, perché insomma appunto un conto se le cose le emette la Banca Europea degli Investimenti, se le emette il MES, se le emette la Commissione, ma grosso modo io lo vedo come un passo avanti verso gli Stati Uniti d'Europa, perché come esiste un bilancio federale nell'area comune del dollaro, così dovrebbe esistere un bilancio europeo nell'area comune dell'euro.
Professore, se posso fare, vorrei tornare invece io sul ruolo della BCE un attimo, perché anche da lì ci sono stati degli sviluppi questa settimana. Lei ha scritto, leggevo sul Financial Times, che praticamente sull'assunzione di un deficit pubblico del 5% del PIL, con il nuovo programma PEP, la BCE sarebbe stata in grado di comprare fino al 68% del nuovo debito italiano. Ecco, volevo chiedere, l'eliminazione di mercoledì sera dei limiti autoimposti della Banca Centrale, che dunque permettono di acquistare più titolo del 33%, quanto possono essere utili per una risposta monetaria a questa crisi, con una risposta invece fiscale un po' più tenue? E quale può essere invece il ruolo della BEI o della BCE stessa come, non so, compratrici di ultima istanza del debito emesso dall'Eurozona ipoteticamente?
Allora, chiariamo una cosa: quando la politica monetaria comporta l'acquisto di titoli di Stato, questo sta dando soldi per gestire la politica fiscale. Cioè, questi sono soldi. Quando la Banca Centrale compra titoli di Stato, sta dando soldi che non soltanto tiene bassi tassi di interesse, ma sta dando soldi che possono essere utilizzati dallo Stato per fare le proprie spese. Cioè, fondamentalmente, alla fine di quest'anno, noi avremo che una gran parte del debito pubblico, una parte molto più ampia del debito pubblico italiano, è detenuta dalla Banca Centrale Europea, il che vuol dire che la Banca Centrale Europea ha finanziato lo Stato. Questa è una cosa che deve essere capita. Quindi la distinzione tra politica monetaria e politica fiscale è tenua quando il deficit pubblico va su e la Banca Centrale compra più titoli di Stato. È il famoso finanziamento monetario. stai stampando moneta per finanziare lo Stato, quindi le politiche monetarie e fiscali diventano praticamente la stessa cosa. Soprattutto quando gli acquisti sono acquisti, quando sono gli acquisti diretti. Gli importi sono molto elevati. In realtà in quell'articolo, io, quando il giornalista del Financial Times mi aveva chiamato, poi mi sono reso conto che c'era un piccolo errore, quindi non è il 68%, ma dovrebbe essere intorno al 66%. Non è che fa una grande differenza. Però insomma la sostanza è che con un deficit del 5% del PIL lo Stato italiano dovrebbe mettere, tra deficit e titoli che giungono in scadenza, dovrebbe mettere circa 330 miliardi di questi quest'anno, da qui alla fine dell'anno. Di questi 220 verrebbero comprati dalla Banca Centrale Europea. Se il, e sarebbe appunto due terzi. Se il deficit pubblico italiano, cosa che non è impossibile, salisse al 10% del PIL, ovviamente sarà un po' sotto, ma sarà sopra il 5%, col 10% del PIL il grado di copertura della Banca Centrale Europea, dei titoli di Stato che devono essere emessi dall'Italia, scenderebbe al 50%, ma rimarrebbe comunque molto elevato. 50% vuol comunque dire che l'altra metà dei titoli emessi dovrebbe essere comprata dal settore privato. E lì dipende molto, perché insomma la cosa potrebbe essere del tutto praticabile se i mercati finanziari rimangono relativamente di buon umore. Di buon umore ormai non sono più, però diciamo, se l'umore non peggiora ulteriormente. Però ci potrebbe essere qualche tensione, per questo gli euro bond sarebbero utili a rafforzare quello che sta facendo la Banca Centrale Europea. Però lo sta facendo, e negare che questa è un'istituzione europea che sta facendo molto di più di quello che era stato fatto 10 anni fa, prima del whatever it takes di Draghi, e quello comunque avrebbe comportato un intervento del MES, quindi una lettera di intenti e così via, mi sembra davvero assurdo. Ma ormai mediaticamente ha preso piede una certa linea che è molto difficile da modificare.
Grazie. E parlando appunto di politica fiscale, abbiamo visto che molti stati hanno avuto reazioni molto forti, in prima linea gli Stati Uniti, che hanno stanziato 2.000 miliardi di dollari per risolvere la crisi, che equivalgono più o meno al 10% del loro PIL. Ora, tra queste misure ci sono anche iniezioni dirette di capitale sia nelle aziende che per i privati, e la domanda che le faccio è: crede che l'Italia, il governo italiano avrà una politica fiscale per risolvere questa crisi, che, come diceva il professor Galli, che abbiamo ospitato la settimana scorsa, rispetterà le 3T, quindi timely, temporary e targeted, quindi diciamo sia fatta per risolvere la crisi e non che generi altre spese di lungo termine senza risolvere problemi nel breve? E poi, visto che lei è stato primo ministro incaricato, purtroppo non è il nostro primo ministro al momento, ma quali quali iniziative di politica fiscale prenderebbe in questo momento se lei fosse il primo ministro italiano?
No, adesso non c'è dubbio che bisogna aumentare il deficit pubblico e portarlo a livelli molto alti, anche, come ho detto, tra il 5 e il 10% del PIL, qualcosa di questo genere, 7-8% probabilmente. Quello che ha fatto l'Italia, perché il deficit aumenterà perché c'è la recessione, la recessione non ci scampa nessuno, perché la gente sta a casa, non va a lavorare, cioè, lì, indipendentemente dai soldi che ci mette lo Stato, se la gente non può andare a lavorare non c'è la produzione. Il PIL cade, perché il PIL è il prodotto interno lordo, ci vuole qualcuno che lo produca, indipendentemente. Però i soldi servono poi per far ripartire l'economia, evitando che uno shock temporaneo poi abbia effetti duraturi. E lì ne servono tanti. Ne servono tanti prima di tutto perché quando il PIL scende la gente paga meno tasse e quindi il deficit aumenta. E poi perché ci sono le misure di sostegno introdotte. Lo Stato italiano, anche perché appunto ha sempre un problema di debito pubblico alto, per ora ha introdotto poco, troppo poco, l'1% del PIL. Secondo me poteva, vista la situazione, visto l'intervento della Banca Centrale Europea, poteva fin dall'inizio andare più in là di quello che è stato fatto. Comunque ci dovrebbe essere un grosso pacchetto di aiuti ad aprile. Bisogna sperare però che questi siano appunto misure di carattere che vadano a sostenere chi effettivamente è un problema e che non causino un aggravio permanente della finanza pubblica, perché lo shock è molto forte. Non è detto che sia temporaneo, nel senso che non è che sparisce in qualche mese, ci sarà uno strascico. Però via via che lo strascico si riduce, allora c'è meno soldi, c'è meno bisogno di soldi pubblici. Bisognerebbe quindi evitare delle misure che cambiano dal punto di vista strutturale il livello della spesa o il livello delle entrate. Il che vuol dire usare questa situazione per introdurre i progetti che possono stare cari a un politico all'altro, per esempio la flat tax piuttosto che, non so, il reddito, il cittadinanza, a questo punto c'è già un cambiamento ulteriore delle regole, un'estensione oltre i 3 anni, per esempio, di quota 100 e così via. Questo mi sembrerebbe piuttosto inappropriato. Che cos'è che vanno bene? Vanno bene interventi straordinari di sussidio al reddito, per esempio, anche al limite questo, l'elicottero drop of money, o arriva ogni famiglia arriva un tot di soldi da spendere. Però questo può essere parte della cosa, che ovviamente ancora meglio se viene poi target, viene mirata a chi effettivamente ha avuto delle perdite più grosse. Però credo che sia necessario anche per far ripartire l'economia, un programma di investimenti pubblici, perché cioè, il rischio è che trasferendo i soldi alle famiglie, li risparmiano, lo spendono, mentre c'è bisogno per far ripartire l'economia che si spendano i soldi. Allora lo Stato da questo punto di vista è in una posizione che può spendere direttamente, sperando che spenda bene, cioè spendendo, comprando cose che servono. Gli investimenti pubblici non c'è dubbio che servono in Italia, bisogna farli ripartire. E poi dovremmo anche cercare di fare riforme che poi aiutano nel lungo periodo effettivamente a crescere l'Italia. Magari possiamo prendere questa occasione per fare cose che non siamo riusciti a fare in passato. Una cosa fondamentale è rendere il paese meno burocratico, snellire il paese. E magari il fatto che adesso dobbiamo imparare a fare delle cose più velocemente, compreso nel settore degli investimenti pubblici, ci insegnerà a snellire il paese. Ecco, questa è la cosa, l'esigenza forse fondamentale per l'Italia, poi per crescere di più nel lungo periodo. Avere uno Stato che funziona meglio, che non ti fa perdere tempo, che è meno burocratico, con meno moduli da compilare, anche delle regole inutili, che poi magari alla fine della sostanza non vengono rispettate, ma si perde un buco di tempo per cercare di aggirarle.
Sì, per come è stata, diciamo, modulata la situazione delle autocertificazioni, credo che sulla burocrazia non è che stiamo reagendo particolarmente bene. Infatti,
questo ripetuto ricorso ai moduli, a un diverso modulo di autocertificazione alla settimana, però insomma, diciamo, speriamo di imparare nel corso del tempo. Adesso è molto facile criticare le misure del governo, ma anche il governo agisce nel mezzo di una battaglia che è scoppiata improvvisamente.
Ecco, professore, proprio da questo punto di vista, diciamo, di ottimizzazione delle risorse, io faccio una brevissima deviazione, perché ovviamente è uno degli argomenti che mi interessa di più in ambito sanitario, perché le vorrei fare una domanda un po' allargata, che suona provocatoria, ma decisamente non lo vuole essere, nel senso che abbiamo visto le polemiche anche su alcune dichiarazioni di qualche anno fa per quanto riguardava, diciamo, l'ottimizzazione delle risorse in ambito sanitario. Io nella mia microscopica esperienza, io le dico, faccio il neurochirurgo, quindi non mi occupo di management sanitario e né mi occupo di sanità pubblica, che è un argomento gigantesco, ovviamente, che meriterebbe, diciamo, merita un corso di studi a parte. Diciamo, però, nella mia piccola esperienza, quello che ho visto da un punto di vista sanitario in Italia è, uno, ovviamente è molto stupido parlare di dati grezzi, nel senso che dire i fondi alla sanità sono stati tagliati in 30 anni, io lo trovo abbastanza stupido, perché io che sono dell'ambiente in realtà non saprei fare un'analisi di tutte le variabili in atto al momento senza rivolgermi a un esperto, quindi è una polemica che trovo abbastanza sterile. Ma soprattutto quello che ho visto nella mia esperienza è che in realtà l'assistenza sanitaria in Italia, per esempio, è molto a macchia di leopardo per quanto riguarda sia la quantità che la qualità. Cioè, ci sono delle specialità che sono piene di specialisti che non servono a nulla, che formiamo perché i numeri sono altissimi, non si capisce bene per quale motivo, e ci sono delle altre, penso per esempio ai medici di pronto soccorso, che sono invece drammaticamente scoperte e piene di precari, trattati malissimo e non pagati. Ecco, io penso che sia che in termini di ottimizzazione delle risorse bisognerebbe operare in quella direzione, cioè ridistribuirle in maniera razionale per quelle che sono le vere esigenze della popolazione e quelle che sono le carenze sul territorio. Lei, da questo punto di vista, diciamo, cosa ne pensa? Fermo restando che adesso siamo in un momento in cui servono politiche espansive, va bene, siamo tutti d'accordo su quello.
No, ma quella è un'area in cui effettivamente potremmo adesso aumentare la spesa non soltanto nell'immediato, ma tenerla anche più elevata nel medio periodo. Noi adesso abbiamo una spesa sanitaria rispetto al PIL del 6,5%, Francia e Germania stanno tra l'8 e il 9%, poi secondo la definizione, comunque stanno molto più in là di noi. Noi stiamo un po' sopra la Spagna, che non è messa molto bene, al Portogallo. Ora, le affermazioni che sono state riportate riguardo a quello che avevo detto sono state riportate, non so se volutamente o per errore, in maniera incompleta, perché io avevo detto, certo, si possono fare dei risparmi nel settore sanitario, anche significativi, però poi questi soldi possono certo essere reinvestiti nel settore stesso, migliorando la qualità dei servizi. Vabbè, questa parte qui l'ho chiarita, poi chi non vuole, chi non vuole, se non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Sul fatto che cosa è successo alla spesa sanitaria, non è vero adesso spendiamo meno di 30 anni fa, questo non è vero. La spesa sanitaria è aumentata anche abbastanza rapidamente, più rapidamente del PIL, cioè delle risorse completamente disponibili per il paese, fino al 2010 mi sembra. Poi c'è stata una riduzione, non fortissima, ma c'è stata in termini di euro. Poi in termini di euro è rimasta costante per diversi anni e soltanto dal 2017 ha ricominciato a salire. Il che vuol dire che effettivamente in termini di potere d'acquisto la spesa sanitaria dal 2009, dal 2010 è stata effettivamente tagliata in termini reali, in termini di potere d'acquisto. E si è tagliata perché non c'erano le risorse per farle? Beh, insomma, noi abbiamo trovato le risorse per gli 80 euro, per il reddito di cittadinanza, per quota 100, per la riduzione dell'IRES, per la rimozione della tassa dell'IMU sulla prima casa, per la rimozione dall'IRAP, della base imponibile dell'IRAP, dei salari. Le risorse c'erano, sono state destinate ad altro scopo. Quindi bisognerebbe dire anche questo. Quindi, insomma, io credo che adesso sia necessario spendere di più per la sanità. E poi però rimane anche il fatto che in certe aree si tratta anche comunque di evitare degli sprechi che comunque ancora esistono.
Cioè, diciamo che non possiamo avere un posto di terapia intensiva per abitante. Adesso chiaramente siamo in una situazione assolutamente straordinaria e quindi le risorse servono, ma per dire, nessuno si scandalizza del fatto che gli ospedali dedicati alla tubercolosi siano stati chiusi, perché ovviamente la tubercolosi non è più endemica, quindi giusto, diciamo, per chi ci segue, per fare un quadro da questo punto di vista, che in realtà appunto la situazione è molto più complessa. Penso che Maria Paola avesse una domanda adesso dopo di me, in realtà. Ovviamente ritorniamo un attimo in carreggiata, credo, con la spesa pubblica. Maria Paola.
Sì, grazie Giulio. Io volevo solo velocemente fare una domanda sull'ultima manovra correttiva, in cui l'Italia, avevo visto che aveva stanziato un centinaio di milioni di euro per la ricerca sull'intelligenza artificiale, big data, 5G, eccetera. E ho trovato molto interessante vedere invece dati degli altri stati, vedendo quanto invece altri stati hanno investito in questo. Ad esempio, in America solo di military spending in intelligenza artificiale hanno speso più o meno 37 volte di più, governi europei comparabili invece dalle 4 alle 9 volte di più. Poi avevo anche letto un'intervista molto interessante di Macron su Wired, in cui diceva che voleva spendere più o meno 1.5 miliardi di euro solo in ricerca su big data. La domanda è, secondo lei, soprattutto vedendo anche le conseguenze della crisi del momento e quanto sarà importante, come ha detto Bill Gates due giorni fa in un'intervista, avere dati accurati dopo la quarantena per sapere se uno Stato si può aprire di più si deve chiudere di più, quanto sarà importante come paese in Italia investire di più in ricerca sull'intelligenza artificiale, pensando soprattutto a come possiamo gestire i big data. E sto anche pensando ad esempio a un libro che avevo letto che si chiama AI Superpowers di Kai Fu Lee, che diceva esattamente questo, che se altri paesi non incominciano a spendere di più sull'intelligenza artificiale, tra 10 anni tantissimi stati saranno schiavi di altri stati come l'America e la Cina.
Vabbè, la battuta è che bisogna investire più in intelligenza artificiale, perché di quella non artificiale ce n'è poca, quindi questo è un altro, questo per fare una battuta, però insomma noi tradizionalmente spendiamo troppo poco per la ricerca e per l'investimento in generale. Non è che sono molto fiducioso che possa cambiare la cosa. Però ricordiamoci una cosa, un motivo per cui noi spendiamo poco rispetto agli altri paesi è che negli ultimi 20 anni gli altri paesi sono cresciuti, quindi le risorse sono diventate, ci sono più risorse disponibili. Un paese che non cresce per 20 anni, cioè noi abbiamo, prima di questa crisi, se a pensarci, guardate, anche prima di questa crisi noi avevamo il reddito pro capite di 20 anni fa. Adesso qui possiamo in un anno o 2 anni perdere 4-5 punti percentuali di PIL, forse anche di più. Cioè torniamo indietro di 30 anni, è una cosa incredibile. Guardate, io sinceramente sono un po' preoccupato, cioè molto preoccupato. È vero, questo è uno shock temporaneo, bisognerà essere pronti a ripartire. Però noi anche prima non eravamo in grado di crescere. Eravamo l'ultimo trimestre dell'anno scorso, era stato molto, molto negativo in termini di crescita, nel contesto di un'Europa che cresceva poco. Gennaio i dati non erano male, anche per il resto dell'Europa, però noi abbiamo continuato per 20 anni a crescere meno del resto dell'Europa. E questo dà meno risorse per tutto. Questo bisognerebbe capirlo, perché spesso si fanno i confronti con quanto spendono gli altri paesi, ma gli altri paesi purtroppo negli ultimi 20 anni sono diventati molto più ricchi dell'Italia. So di non essere molto su gravi molto, però questa è la realtà.
Ci sta.
No, io direi che in questo momento, giuro, abbiamo superato la mezz'ora, quindi come d'abitudine possiamo aprire all'intervento.
Facciamo entrare Jolyon, che è un socio fondatore del Comitato Ventotene. Vai, presentati.
Ecco, sì, appunto, come detto, sono socio fondatore del Comitato Ventotene, che è un'associazione che è nata da una comunità Facebook e poi è diventata appunto associazione. La missione si può desumere anche dallo slogan Europa Acis Laissez Faire, che era stato usato in una manifestazione europeista un po' di anni fa. È uno slogan volutamente provocatorio, ma rappresenta 3 pilastri del nostro pensiero, della nostra filosofia, che appunto sono l'Europa, che è la nostra casa dove pensiamo che gli interessi dei cittadini debbano essere espressi, l'Ascis, che appunto è la parte più provocatoria, in realtà è l'amore per la libertà personale in generale, i diritti civili in generale, e Laissez Faire perché riteniamo che l'economia debba essere organizzata come economia di mercato, cosa che molti politici italiani sembrano non capire. Questo appunto sull'associazione, e io appunto vengo a rappresentare questa. Così.
Hai domande per il professor Cottarelli? Altrimenti ne abbiamo vari in coda.
Sì, mi è interessato, stavo sentendo ovviamente, mi è interessato molto tutto quello che ha detto. Mi interessa particolarmente questa questione degli eurobond, perché io quando l'ho sentito appunto 10 anni fa parlare di eurobond ero contrario, e quando l'ho sentito l'ultima volta anche perché pensavo che ci si riferisse a quello che si diceva 10 anni fa, che è questa questione della condivisione del debito, dove però appunto magari non porterebbe neanche tutti questi grandi vantaggi, perché il costo del debito sarebbe probabilmente non tenderebbe al costo medio ponderato dei debiti di tutti i paesi in Europa, ma più al costo dei paesi peggiori, perché i paesi migliori, quelli che adesso sono indebitati di meno, preferirebbero indebitarsi comunque da sé. Quindi bisogna vedere se si riesce a costringerli a indebitarsi insieme agli altri. Quindi invece l'Eurobond come finanziamento di un'entità centrale invece è un'idea già migliore, e quello va nella direzione di un'Europa federale. Ora, detto questo, il problema qual è? Che l'emergenza è abbastanza grave ed è molto emergente, nel senso che bisogna risolvere le cose adesso. Quindi non c'è molto tempo per diventare gli Stati Uniti prima che sia finita questa crisi, entro tempi brevi. E quindi gli Stati Uniti, certo, hanno un governo federale che eventualmente sostiene tutto anche a livello periferico, però hanno anche un governo centrale che prende buona parte dell'imposizione fiscale sul reddito e su svariate altre cose. Quindi, secondo me, vista la gravità della crisi, che è una crisi che andrà a finire in termini di perdita di PIL, sarà peggiore di quella del 2008-2011, di quella fase lì, e appunto è vista la scarsità di risorse che c'è, essendo grave la crisi com'è, allora a questo punto è meglio pensare a task molto precisi di cui si deve occupare l'Europa, e soprattutto bisogna vedere anche quale entità si deve occupare di indebitarsi per tutti, perché è stato detto la BEI, è stato detto anche il MES. Ora, il MES va bene l'idea generale di farlo intervenire per uno shock che non è asimmetrico, perché è uno shock per tutti, non solo in Europa ma nel mondo. Questo va bene come idea generale, però a un certo punto potrebbero esserci delle difficoltà asimmetriche, perché alcuni paesi potrebbero andare verso il default, altri no. E quindi è bene tenere le finanze, il patrimonio che ha il MES a tutela appunto di un eventuale indebitamento per il caso in cui magari andiamo in default. Non sappiamo quanto durerà la crisi, non sappiamo quanto grave sarà. Allora a questo punto non è meglio fare un'agenzia, questa è una cosa che sostenevano Codagnone e Manfredi, che lei conoscerà, professore, presumo, parlavano di un'agenzia che si occupi appositamente della sanità, nel senso di... appunto, se servono mascherine per gli ospedali si investe in mascherine per gli ospedali, se servono nuovi posti letto ci si occupa di posti letto. Fare qualcosa di preciso, secondo me, è importante anche per un motivo, che l'Europa ha fatto bene negli anni in alcuni ambiti precisi, che erano ambiti in cui la dimensione maggiore del territorio aveva economie di scala. Cioè, un mercato comune europeo è meglio di un mercato soltanto italiano, soltanto francese. E allora, perché non pensiamo a investire in quelle cose in cui avere una fabbrica europea, ad esempio di mascherine, è meglio di avere una fabbrica in Italia, una in Francia, una in Spagna, in Portogallo? Quindi non so come la pensa lei, professore, su quanto deve essere condizionale come un'entità centrale debba spendere, perché secondo me ci sono appunto varie problematiche. Mi sono dilungato molto in questa più che una domanda era...
Insomma, io credo che non è che adesso nel giro di qualche mese si fanno gli Stati Uniti d'Europa, quello no. Qui ho parlato di un primo passo che va nella direzione di fare della spesa che è finanziata in maniera comune e in qualche modo è anche gestita in modo comune. Limitarla questa alle spese per l'emergenza sanitaria mi sembra riduttivo, ma anche il termine corona bond non è stato mai pensato per dire questo va a alimentare soltanto le spese sanitarie. si parla di un pacchetto, di un totale di risorse che verrebbe utilizzato poi per sostenere chi è in difficoltà e poi per consentire il rilancio economico dell'area. Per questo io parlavo anche di spese di, da un lato, sussidio di disoccupazione europeo, dall'altro anche di spese infrastrutturali gestite a livello europeo. Io non l'ho, questo non vuol dire creare gli Stati Uniti d'Europa, però non è così limitativo di dire facciamo una cosa che serve soltanto per le mascherine. Credo che queste sono cose che poi possono essere pure fatte, ma allora non richiedono emissioni molto elevate. Su a chi farlo gestire, boh, si può discutere. È chiaro che se queste risorse fossero prese a prestito dal MES, poi sarebbero tenute a parte, distinte rispetto a quelle che vengono utilizzate per shock, asimmetrici. Ma perché non coinvolgere una possibile missione da parte dell'Unione Europea direttamente?
Professore, io volevo fare una domanda su quanto riguarda, diciamo, il motivo per cui paesi che hanno le finanze in ordine, come l'Olanda e la Germania, che si stanno opponendo in questi giorni appunto ai Corona Bonds, quale sarebbe il loro incentivo a dire va bene, accetto questo burden sharing, accetto questa condivisione? Perché dovrebbero farlo? Per la mia risposta è per non distruggere l'Eurozona, ma forse quella è un po'
Ma diciamo,
catastrofica.
prima di tutto non è che gli costa molto farlo, perché cosa gli costa alla Germania? Non è che spende più soldi, io credo che questi titoli sarebbero venduti a tassi molto bassi perché avrebbero comunque la garanzia di ogni singolo paese, la cosiddetta joint and several, garanzia joint and several. Cioè ogni paese è responsabile per il totale, probabilmente sarebbero messi a tassi molto bassi, non molto più alti comunque di quello che costa la Germania. Quindi il costo di questa cosa alla Germania è abbastanza basso, quindi perché non farlo? E poi, vabbè, appunto, le conseguenze, se non si fa c'è il rischio che si spacchi l'Eurozona. Teniamo conto però che per il policy maker tedesco, per il politico tedesco, c'è un altro rischio, cioè che se accetta di fare questa cosa, il rischio poi che l'euro si spacca perché esce la Germania, non adesso sto parlando, ma con un cambiamento politico c'è quel rischio. Credo che forse questo è il rischio più grosso, ma in termini economici questa cosa non costerebbe molto alla Germania, quindi perché non farla? Quindi la vedo un po' in questi termini. C'è un altro rischio che si potrebbe dire, allora è più rilevante forse la Germania che la potrebbe spingere nella direzione degli Eurobond. Cioè quello di dire se la Banca Centrale Europea stampa troppi soldi, è l'unica che può stampare soldi per creare, quindi per dare risorse ai paesi che appunto sono un po' in difficoltà, c'è il rischio che questo causi prima o poi un'ondata inflazionistica che abbia ripercussioni in Germania. E che quindi porti a degli svantaggi, tipo un'ondata di inflazione in Germania sarebbe catastrofica per la tenuta dell'euro. O anche semplicemente questi tassi di interesse così negativi in Germania non sono buoni per la Germania stessa, perché appunto il risparmiatore tedesco non ha più un safe asset in cui investire a tassi di interesse decenti. Quindi ci sono vantaggi anche dal punto di vista della Germania nel fare un'emissione di Eurobond perché eviterebbe questi altri rischi che sono connessi invece a un finanziamento monetario dei deficit.
Professore, posso farle una domanda al volo prima di lasciare poi Giulio e il pubblico a farle delle domande? Vorrei un attimino commentare con lei quanto ha detto Mario Draghi sempre sul Financial Times questa settimana. Sostanzialmente quello che Draghi ha proposto è l'aumento del debito pubblico come soluzione all'accumulo del debito privato. E in questa sua analisi poi è giunta alla conclusione che praticamente il debito pubblico diverrà una componente permanente, endemica, alti livelli di debito delle nostre società. Ecco, lei come pensa che questo poi possa cambiare i nostri stati, i nostri sistemi economici e democratici? E lei concorda poi con quanto detto da Mario Draghi?
Beh, insomma, concordo che ci sia adesso la necessità di fare più debito, se questo diverrà una caratteristica, cioè se ci stiamo in conseguenza di questa azione muovendo permanentemente su un livello di debito più elevato, Questo rimane tutto da vedere. Ci sono molti che sostengono che ormai ci siamo mossi in un mondo in cui i tassi di interesse saranno permanentemente più bassi del tasso di crescita dell'economia, e quando questo avviene, la sostenibilità del debito pubblico, intesa come stabilità del rapporto tra debito pubblico e PIL, si entra in un mondo completamente diverso, ovviamente, con differenziali negativi tra tasso di interesse e tasso di crescita. È possibile che ci muoviamo verso un mondo in cui il debito pubblico rimarrà permanentemente più alto e ci rendiamo conto che c'è molto più spazio. Questa cosa può cambiare in futuro. Io sono convinto che i tassi di interesse sono rimasti così bassi negli ultimi anni in conseguenza di un'azione delle banche centrali europee, delle banche centrali che non hanno creato inflazione per qualche motivo che ancora non capiamo completamente. Quindi, io sono d'accordissimo sull'aumento del debito attuale, non c'è niente da fare, su quello che ha detto Draghi. Se questo poi diventerà una caratteristica permanente, questo rimane tutto da vedere. Certo, comincio ad avere qualche difficoltà a pensare che l'Italia, se sale a un debito del 150-160% del PIL, poi riesca a ridurlo gradualmente. Cioè, ci sono paesi che l'hanno fatto, però comincia a diventare un territorio che è davvero più difficile, si può magari invece rimanere a quel livello. Dopotutto, in termini stretti, la sostenibilità del debito e rispettare il vincolo di bilancio intertemporale non richiede che il debito si riduca, richiede che il debito sia stabile. E se i tassi di interesse sono bassi, lo si può fare anche con un avanzo primario basso. Però, insomma, tutto questo è prematuro. Credo che adesso la cosa principale sia dire: purtroppo non abbiamo ridotto il debito in passato, ma adesso dobbiamo aumentarlo, non c'è niente da fare. Il rischio principale è che si aumenti il debito privato, questo porta a bancarotta, mentre lo Stato, una bancarotta dello Stato è possibile, ma è più difficile, soprattutto quando c'è una banca centrale che, essendo credibile perché è gestita dall'esterno, riesce a finanziare poi gli stati che sono in maggiore difficoltà, come sta succedendo adesso con la Banca Centrale Europea. Non credo che una banca d'Italia, che fossimo fuori dall'euro, sarebbe così facile finanziare per questi importi lo Stato italiano. Questa è una cosa di cui non abbiamo parlato, ma che molti adesso stanno ritirando fuori. Mi hanno detto che è stato aperto da poco un nuovo sito, Italexit, che in poco tempo ha raccolto 1 milione di followers, qualcosa del genere.
Per
Questa
questo noi
cosa
rispondiamo col gemello europeista.
è una cosa
Si vede
che
solo la tua
rimane,
faccia, Jack.
è una cosa che rimane piuttosto probabile che sì, molti useranno questa opportunità per spingere un programma che avevano già in mente da tempo.
In bocca al lupo comunque, perché voglio dire, a naso, diciamo, non sembra una buona idea. Professore, abbiamo un sacco di domande dal pubblico. Innanzitutto, grazie per la risposta per quanto riguarda, diciamo, l'intervento di Olanda e Germania. Diciamo, grazie ad Andrea per aver posto quella domanda, perché era una che veniva chiesta da molti utenti. C'è un nostro utente che ha fatto delle domande molto specifiche, ne prendo una perché ne abbiamo veramente tante, che è questa: meglio utilizzare gli Eurobond o servizi di Sovereign Bond Backed Securities, SBBS? Io non sono neanche sicuro di sapere che cos'è di
No,
preciso,
ma
quindi.
no, ma le SBBS erano cose introdotte per mutualizzare il debito esistente. E qui non c'è bisogno di. Gli Eurobond sarebbero emessi congiuntamente dai paesi europei con una joint and several guarantee e diventerebbero la base per quello che in futuro potrebbe essere un bilancio federale che emette, cioè il bilancio federale americano emette titoli di Stato, punto. Ecco, in
Certo,
Europa la stessa
certo.
cosa. Senza andare a inventarsi particolari strumenti finanziari particolarmente strani.
Ci sono altre due domande invece più generiche che ho trovato particolarmente interessanti. La prima cosa è, diciamo, io ho in mente una risposta a questa domanda, probabilmente molto, molto banale. Secondo lei, perché in Italia si fa tanta fatica a fare delle domande, delle riforme strutturali? Riforme della burocrazia, del funzionamento della giustizia, politiche per le nascite, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Questa Questa, diciamo, è la prima domanda. E la seconda domanda, diciamo, qua faccio una crasi fra tutte le domande che sono state fatte, è: siamo tutti molto preoccupati per quello che succederà, ma ci può essere un barlume di ottimismo per quanto riguarda un'eventuale ripresa economica post quarantena e post coronavirus, che sulla spinta, diciamo, di un ritrovato entusiasmo per il fatto che ne siamo usciti, forse l'economia si riattiva, gli investimenti si rimobilitano? Domande molto diverse, mi scuso se l'ho messa insieme, ma ce ne abbiamo veramente tantissime.
Ma insomma, sull'ottimismo io preferisco cioè il punto non, è inutile porsi la domanda se ci possiamo, ci sono elementi di ottimismo. Noi ci sono certe cose che vanno fatte adesso. Se non le facciamo siamo nei guai. Cerchiamo di farle e questo è il modo migliore per sperare di poter andare meglio successivamente. Se ci mettiamo a dire ci sono elementi ottimisti, potrei dirvi, ma guardate, sì, insomma, nella storia economica si vede che una volta che le economie escono dall'emergenza medica e si riprendono dopo una pandemia, si riprendono abbastanza rapidamente. Però questa è una cosa del tutto nuova, anche questo virus è nuovo, quindi non lo so, facciamo le cose che è necessario fare e poi speriamo che ci sia una ripresa rapida. Cos'era l'altra domanda? Qual era l'altra domanda?
Giulio, il muto.
Sì, scusate, mi ero mutato. Eccomi. Dicevo, l'altra domanda era per quale motivo si fa tanta fatica a fare riforme strutturali in Italia? Secondo lei, qual è il problema principale?
Dipende dal tipo di riforma, perché alcune riforme che lei ha citato, tipo il sostegno per la natalità, il problema è lì che costa un mucchio di soldi. È difficile però fare anche riforme che in realtà non costa tanto, per esempio la principale, la riduzione della burocrazia, perché al momento io temo che non si vincano le elezioni promettendo la riforma della burocrazia. Cioè, tutti dicono, ma vorrei sì, si lamenta della burocrazia, però è molto, una cosa molto più tangente se io vado con un programma elettorale che mi dice io vi do più soldi. Cioè, adesso non stiamo parlando della situazione attuale di emergenza, ma anche prima, cioè se io vi dico voi andate in pensione 3 anni prima, è molto più tangente, più tangibile di dire io vi consento, avrete una burocrazia fra 3 anni, avrete una burocrazia più snella. È per questo che non si fanno queste cose. C'è un problema, cioè la necessità di rendersi conto di quali sono le vere priorità per il paese. Al di là, ovviamente, sto parlando, no? Al di là dell'emergenza attuale, lì è chiaro quali sono le priorità.
L'ultima domanda dal pubblico, questo, e poi passiamo la parola a Joylon, che credo che abbia un'altra domanda anche lui. È possibile, secondo lei, una deflagrazione dell'eurozona per via delle reticenze politiche tedesche e olandesi, al di là dell'ottimismo e del pessimismo? Cioè, lei è qualcosa che teme o no?
Sì, penso di sì. Non so se poi sia tecnicamente possibile, perché si dice che appunto uscire dall'euro richiede mesi di preparazione per creare un nuovo sistema dei pagamenti che non si può fare in segreto, allora siccome non si può fare in segreto non puoi neanche annunciare, quindi credo che sia molto difficile. Alla fine però si potrebbe arrivare molto vicini, come ci è arrivata la Grecia, quindi è un rischio che io vedo concretamente, non è un rischio così inventato, che poi si arrivi a quella soluzione. Si potrebbe arrivare anche a una situazione di quasi uscita, dopodiché si risolve la situazione con strumenti di repressione finanziaria, per esempio qualche forma di obbligo di investimenti in titoli di Stato, cose di questo genere. Comunque sono tutti scenari molto brutti che speriamo non si verifichino.
Perfetto, grazie. Joylon, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi fare un'ultima domanda prima che passiamo, diciamo, alla chiusura?
Sì, ecco, il fatto, il mio dubbio di prima era su quanto specifico debba essere l'intervento a livello centrale delle istituzioni europee. È dovuto al fatto che ci sono molte voci di spesa che attualmente sono sotto la competenza degli stati nazionali, sì. Appunto sussidi per le persone durante questa transizione. durante la crisi, appunto se si tratti, secondo lei, professore, di sostituirsi agli stati nazionali o aggiungere o di sostenere gli stati in queste spese, il che nell'ultimo caso, se si tratta di sostenere, non credo che sia molto, il progetto sia molto più credibile di gli eurobond di prima, se sono ancora gli stati a mantenere la spesa e le competenze di spesa. E poi l'altra questione è quante risorse si dovrebbero impiegare se bisogna fare sussidi di disoccupazione per tutta l'Europa. Per quello io prima dicevo, secondo me bisogna vedere quali sono le cose su cui ci sono economie di scala, su cui è meglio che si occupi il centro piuttosto che la periferia, e se la questione di far occupare, di dare all'Europa certe competenze in questo periodo sia soltanto una questione di credibilità o se ci sia altro dietro. Appunto, quindi
il modo più semplice di farlo è ovviamente preoccuparsi soltanto di fare in comune il lato della spesa, poi queste risorse sono trasferite ai singoli paesi, sono grants, sono soldi trasferiti senza che debbano essere restituiti, sono prestiti che vengono fatti senza nessuna condizionalità, ma tutte queste cose possono discutere, oppure, cosa che io invece preferirei, ci fossero delle iniziative di spesa gestite all'interno, gestite al centro, si potrebbero trovare delle vie di mezzo. Il piano Juncker fondamentalmente era una via di mezzo da questo punto di vista. E qui, quando io parlo di progetti infrastrutturali gestiti a livello europeo, ho in mente forse qualcosa simile a quello del piano Juncker. Credo che l'importante sia fare il primo passo, e poi questo pian piano diventerà una qualche cosa che si evolverà in un bilancio europeo, che richiede ovviamente rivedere tutta la questione delle competenze. Comunque l'Europa, l'Italia sono anni che propone un sussidio di disoccupazione europeo. Quindi non credo che sia, non sarebbe neanche una cosa particolarmente nuova da questo punto di vista. È ovvio che questo va perlomeno a complementare i sussidi a livello di singoli stati, come negli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti c'è un sussidio a livello nazionale e sussidi a livello degli stati. Non è che le due cose sono incompatibili.
Professore,
perfetto.
Grazie mille. Penso che ci avviamo verso la conclusione, quindi lascerei la parola a Maria Paola, che con la solita domanda un po' intellettuale.
Sì, grazie mille professore, come ne parlavamo già prima della live, finiamo sempre con la stessa domanda. Allora, un libro da leggere in quarantena e un libro che l'ha cambiato la vita, e se vuole può anche parlare dei 7 peccati dell'economia italiana.
No, quello lo dice, insomma, i libri che cambiano la vita sono pochi, insomma, adesso sembrerò una cosa banale, ma Keynes, la teoria generale dell'occupazione di interesse e moneta, è un libro che ha cambiato il pensiero economico, e credo che è difficile da leggere, è un libro difficile da leggere, non raccomanderei di leggerlo adesso, però è un libro che effettivamente ha cambiato qualcosa. Max Weber pure ha cambiato le cose. Un libro che vorrei rileggere è La coscienza di Zeno.
Bello!
Bellissimo.
Che è una conclusione che è molto, diciamo, è molto ironica in realtà sul significato della vita e altre cose. Però non ce l'ho qui, e a me leggere i libri in via telematica, quindi non so bene, sto finendo i libri, quindi speriamo che Amazon ricominci a distribuire i libri presto.
Le devo dire però una cosa.
Uno da Londra.
Mandate qualcosa da Londra.
Una cosa che mi ha sorpreso è che lei mi abbia detto Kings, non me l'aspettavo, grazie per avermi regalato questo.
Ma perché la gente ha una percezione di me, perché la gente ragiona con dei preconcetti politici. Se uno dice che il debito pubblico in certe circostanze deve essere ridotto, quella persona vuol dire che pensa che il debito pubblico debba essere sempre ridotto, o viceversa. Guardate, la cosa più pericolosa è quelli che dicono che il debito pubblico debba essere sempre ridotto e quelli che dicono che il debito pubblico deve essere sempre aumentato. Come Keynes sapeva benissimo, le circostanze cambiano e sulla base del cambiamento delle circostanze devono cambiare le politiche.
Perfetto. Grazie. Professore, Giorion. Allora, direi che siamo in chiusura. Vorrei ringraziare infinitamente il professor Cottarelli per aver partecipato a questa live. Fra l'altro è stata seguitissima, abbiamo avuto 400 spettatori, diciamo. Poi è intervenuta, diciamo, la conferenza stampa del Premier Conte e quindi ci ha rubato un po' di views, ma comunque abbiamo mantenuto ottimi numeri. E in tutto ciò posso permettermi una piccola domanda a scherzo?
Un'altra conferenza stampa c'è stata?
Sì, un'altra, tutti adesso, giorni, proprio durante tutti i giorni. Però posso permettermi una domanda un po' scherzo, professore? Si ricorda tutta la polemica sul visiting professor a New York riguardo al presidente Conte quando venne nominato?
Sì.
Ecco, ma lei presidente del Consiglio incaricato lo ha messo nel curriculum vitae o no?
No, non l'ho mai messo.
Peccato, perché comunque quello sarebbe stato realistico, ecco.
E come ultimo punto magari anche se riusciamo a mandare libri al professore più velocemente di Amazon deve tornare sul nostro
facciamo un appello.
Grazie, okay. Professore.
Arrivederci.
Grazie mille, professore. Buona serata.
Buonasera, arrivederci.
Grazie.
Buonasera.
Facciamo un attimo rientrare Gianluca.
Aspetta un attimo, Giorion, quali sono i tuoi due libri invece? Consiglio della quarantena e il libro che ti ha cambiato la vita.
Il capitale di Marx.
Sei
mutato, Giorion.
L'introduzione
è sempre Keynes, anch'io Keynes. No, va bene, a parte gli scherzi, allora io ho libri che mi hanno abbastanza cambiato. Direi uno è La mente tribale, è uno di psicologia e che c'entra molto con la politica, di Jonathan Haidt, molto molto bello. E Mi verrebbe da consigliarne uno di economia, però questo proprio per chi si interessa proprio di disciplina economica, che è Is Behavioral Economics Doomed di David K. Levin. Però questo è veramente per chi è patito della materia, se no appunto sì, quello che ho detto prima.
Perfetto, grazie mille Jolon.
Grazie a voi. Grazie,
ringraziamo
infinitamente il comitato Ventoten per aver fatto questa specie di joint venture grande.
Ah, aspetta, perché oggi comunque durante questa diretta mi hanno criticato per la giacca alcuni hater, che io comunque c'ho in genere al pub del lunedì sera per questi gemelli europeisti, ma ragazzi...
Ma guarda, io penso che le critiche fossero più per la giacca, che è orrenda. I gemelli tanto...
Diciamo che ci sono state delle critiche per le nostre camicie.
Al call center di Dubai, qui le
No, ci sono state delle critiche per le nostre camicie laddove il professor Cottarelli era in felpa. Io quello che ho risposto è che il professor Cottarelli può stare in felpa, noi non possiamo stare in felpa col professor Cottarelli, per ovvi motivi.
Ubi Maior,
ragazzi, facciamo velocemente una pipeline, non so se è Giulio, Gianluca, chi vuole.
Gianluca, vai.
Vabbè, velocissimo, diciamo, parliamo solo del prossimo episodio perché non vogliamo dare troppi spoiler, dovete vivere un po' di settimana in settimana. Però abbiamo la settimana prossima Lorenzo Positano, head di Healthcare Practice di BCG, e quindi parleremo un po' dell'impatto su healthcare companies del Covid. Tra l'altro lui ha rilasciato recentemente un'intervista molto interessante al riguardo. Poi Giulio proverà a portarla sulla medicina, io proverò a portarla sulla consulenza e vediamo un po' come va a finire. Questo.
Va bene, fantastico.
Grazie ancora e grazie a tutti. Chi scrive in chat che chi mi critica è comunista. Penso sia un complimento, un saluto anche
comunque,
agli amici comunisti.
Una cosa che volevo dire, incredibile che Cottarelli abbia detto il suo libro preferito è di Keynes. E poi l'altro libro è La coscienza di Zeno, che ne stavamo parlando 2 minuti prima che lui entrasse nella diretta.
Infatti.
Comunque
Giulio dicono che somiglia Edward Snowden, comunque.
È vero.
Non so come prenderlo, se con un complimento o un insulto va bene uguale. Comunque chiariamo anche per gli utenti comunisti, fascisti, che diciamo il pub del lunedì sera è trasversale. Noi intervistiamo chiunque di qualsiasi parte dello spettro politico e ci interessano tutte le opinioni. Allora direi che ci salutiamo, invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo a cerare i like.
Cerare no, condividere. Okay.
Condividere, scusi, siamo autarchici. Siamo autarchici. Condividere, diciamo, i video del pub del lunedì sera su Facebook, iscriversi al canale YouTube, che è attivo anche in questo momento, e fateci conoscere se vi piacciono i contenuti, mettete like, fateci vedere feedback e tutto quanto.
E seguite anche il Comitato Ventotene.
E seguite il Comitato Ventotene, che... Grazie, che ringraziamo grazie. Tantissimo per questa live congiunta.
Grazie a tutti voi.
Okay. Grazie mille
a tutti.
Buona serata.
Buon sabato.
A presto.
Voi. Ciao.